Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine. In viaggio lungo la via Emilia alla scoperta di vini e piatti dell'Emilia Romagna.
Sia lodato il Barbera. L'azienda agricola Palazzo di Maurizio Dodi e Romeo Calzolari nel rigoglioso scenario dei boschi di Carrega.
Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli.
Bentrovati a Cantine Cucine, amici di Radio Emilia Romagna. Ho lasciato i colli piacentini per dirigermi sulle colline di Parma e proseguire questo gustoso viaggio lungo la via Emilia, che si sta rivelando per me un susseguirsi di piacevoli scoperte ed emozioni. Per le caratteristiche geologiche e climatiche, i colli di Parma, già dall'epoca napoleonica, sono ben noti per la loro vocazione vitivinicola. Quando Napoleone mise Maria Luisa d'Austria con un coro di alti funzionari francesi a capo del Granducato di Parma, questi iniziarono a produrre nelle belle ville in collina tutti i pregiati vini che da allora sono tradizione in queste terre. I vitigni autoctoni maggiormente rappresentati sono il Malvasia, il Moscato Bianco, il Barbera e il Bonarda. A questa produzione volta principalmente a vini frizzanti, in cui si ritaglia un suo spazio anche il Lambrusco, si affiancano i vini fermi, sia rossi che bianchi. Giorgio Melandri, nel testo dedicato alla produzione vitivinicola parmense e pubblicato nel catalogo di Enologica 2015, cita Camillo Donati, il vignaiolo di Parma famoso in tutto il mondo per i suoi vini rifermentati in bottiglia nella sua cantina a due passi dal castello di Torrechiara. Donati afferma che la Barbera è il vino importante di Parma, è sempre stato così. Secondo me lo si può considerare l'espressione più alta del nostro territorio. Nella storia di Parma, questo vitigno ha sempre avuto un ruolo di protagonista, soprattutto nella versione frizzante, ma negli ultimi anni alcune aziende del territorio propongono anche una versione ferma per dare vita a un Barbera di elegante struttura, corposo e con buone potenzialità di invecchiamento. Tra queste c'è l'azienda agricola Palazzo di Maurizio Dodi e Romeo Calzolari, a Sala Baganza, all'interno del parco regionale dei Boschi di Carrega. L'area protetta, la prima ad essere stata istituita come parco in Emilia-Romagna, è caratterizzata dall'alternarsi di boschi, siepi, prati e laghetti artificiali ed è arricchita dai giardini monumentali che incorniciano le belle ville storiche. Questo luogo fu scelto dalla corte parmense per i periodi di villeggiatura e per la caccia. Ne sono testimonianza la Villa Casino dei Boschi e la Villa del Ferlaro, tra le più interessanti del periodo di Maria Luigia. E qui, in questa fresca collina, nasce l'azienda agricola Palazzo, sui poderi collinari della provincia di Parma, nella pace e nella tranquillità della Val Baganza e dei Boschi di Carrega, dove la sapiente tradizione contadina ha sempre lavorato con amore e dedizione. L'azienda si estende su 25 ettari di terreno, coltivati con il sistema della lotta integrata, una tecnica a basso impatto ambientale che ne testimonia l'attenzione verso i suoi prodotti e l'ambiente. L'azienda agricola Palazzo dal 2012 ha una nuova cantina, che dispone di un'ampia sala degustazione, cucina e di uno spaccio per i prodotti alimentari di cui il territorio è ricco. Buongiorno Maurizio Dodi, oggi sei tu a fare gli onori di casa e a parlarci delle vostre produzioni.
Buongiorno a tutti, la nostra azienda si trova appunto all'interno di questo parco dove tutto è protetto, un parco che esiste dal 1400, parco che era tenuta di caccia dei principi di Parma, e la nostra azienda nasce attorno agli anni 80, poi assieme a due amici che si trovano con questa passione per il vino, per l'agricoltura, con l'intento di valorizzare quelli che sono i prodotti tipici del nostro territorio, Malvasia Lambrusco e Barbera, Malvasia aromatica di Candia nello specifico, una malvasia molto particolare, e quindi da allora abbiamo fatto un buon percorso, adesso produciamo circa 110.000 bottiglie, abbiamo creato una struttura nuova di accoglienza per permettere di fare degustazione dei nostri vini assieme a quelli che sono i prodotti che il nostro territorio può offrire, prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano, culatello, eccetera.
Sì Maurizio, devo dire che grazie alla vostra accoglienza e ospitalità ho avuto modo di assaggiare tutte queste prelibatezze che tu hai appena citato. Ma scopriamolo meglio questo territorio. Quali sono le caratteristiche dei terreni in cui ci troviamo e quali sono i vitigni che voi coltivate?
Sì, il nostro è un terreno argilloso, un terreno che quando noi facciamo lavorazione troviamo sempre un sacco di conchiglie, per cui c'è anche un occhio di riguardo da parte dell'università che viene proprio per fare questi prelievi, perché è veramente un terreno particolare. I vigneti che noi abbiamo impiantato sono Malvasia aromatica di Candia naturalmente, abbiamo Lambrusco, abbiamo Barbera, abbiamo dello Chardonnay, del Pinot Nero, un po' di Syrah. Diciamo che con questi sono i vigneti più importanti che utilizziamo per la produzione dei nostri vini.
La vostra attenzione è presente nelle vigne, dove avete appunto deciso di aderire al protocollo della lotta integrata, ed è costante anche in fase di vinificazione. Voi infatti vi avvalete del supporto di un centro ricerca e dei consigli di esperti enologi per ottenere il massimo dalle vostre uve.
Lotta integrata sicuramente, noi abbiamo la fortuna di essere posizionati in collina dove c'è sempre molta aria e questo ci permette di fare un uso molto moderato di quelli che sono i prodotti per combattere quelle che possono essere eventuali malattie. Direi che in abbinamento a quelle che sono le competenze e l'esperienza di Romeo abbiamo un centro ricerche, si chiama Enosis Meraviglia, guidate dall'enologo Donato Lanati, che ci segue da alcuni anni, e questo centro ricerche ci segue sia dalla potatura fino alla produzione dei vini. Questo ci aiuta perché porta le esperienze che questo centro ricerche fa in tutta Italia e anche all'estero, appunto per cercare di migliorare il prodotto, far sì che la Malvasia, per esempio, che è un vino conosciuto nel nostro territorio ma forse non molto apprezzato dai giovani, possa essere vinificato in modo da essere più moderno, fare un gusto che sia più attrattivo appunto per i giovani e per chi si avvicina a questo tipo di vino.
A proposito di giovani, prima mi accennavi che la vostra azienda è impegnata anche in progetti proprio a loro dedicati, per guidarli nell'apprezzamento di vini di qualità e al tempo stesso per un'educazione al consumo responsabile.
Sì, assieme al consorzio di cui io sono il presidente stiamo facendo un progetto che ha un nome ancora indicativo, il Bere Consapevole, un progetto che riguarda le scuole, riguarda gli insegnanti, riguarda i genitori. Il Bere Consapevole perché sappiamo che ci sono ragazzi che fin da 11 anni si avvicinano all'alcol. Quindi noi vogliamo non andare nelle scuole per dire che non si deve bere, non vogliamo portare del proibizionismo, vogliamo portare quella che è la cultura del bere fin dai ragazzi per spiegare il valore del vino e chi a tavola non deve bere il vino per togliersi la sete, per bere c'è l'acqua. Il vino rappresenta una cultura di un territorio, la cultura di chi vuole apprezzare i prodotti che questo territorio offre, abbinati poi a quelli che sono gli altri prodotti che il territorio ci dà la fortuna di poter degustare.
La vostra azienda si sviluppa su 20 ettari circa di terreno e i prodotti che voi producete sono tantissimi, dall'Ambrusco alla Malvasia di Candia aromatica in tutte le sue declinazioni, al Sauvignon, ai vini spumanti metodo classico con Pinot Nero e Chardonnay, alla Barbera. Oggi ai nostri ascoltatori vorrei proporre un rosso di vostra produzione che mi ha decisamente conquistato. Un vino che è riuscito a farmi convertire con molta facilità al Barbera in purezza nella versione ferma. Il vostro sia lodato.
Il territorio di Parma è sempre stato nei secoli scorsi un territorio di Barbera, è sempre stato molto importante per la Barbera. E quindi anche noi abbiamo voluto provare a fare questa Barbera che oggi vendiamo dopo che è stata lavorata, diciamo, per 5 anni, invecchiata per 5 anni. Il Siero Dato ha avuto un momento di fortuna, di diventato famoso,
di benedizione,
quando Marcello Lippi andò ai mondiali in Germania, e il quale a un'intervista in televisione venne chiesto cosa avrebbe portato in Germania come porta fortuna. Gli venne ricordato che Trapattoni, che era l'allenatore precedente, portava sempre una bottiglietta d'acqua santa data dalla sorella suora, che spargeva sul campo come portafortuna. Lui disse: no, io sono toscano e mi porto un vino, però mi porto un vino che si chiama Siero Dato. Questo perché Marcello Lippi veniva a trovare un amico molto spesso vicino alla nostra cantina e quindi conosceva benissimo il nostro vino. Devo dire che quell'anno vincemmo i mondiali, lui si portò effettivamente il Siero Dato e noi vincemmo i mondiali. Da allora diciamo abbiamo avuto un momento di celebrità per il nostro vino.
Ringrazio Maurizio Dodi e Romeo Calzolari per la calda accoglienza, per tutte le cose buone che tra una chiacchiera e l'altra sono passate sopra la tavola attorno a cui ci siamo seduti. Sia lodato un vino paradisiaco e quindi vi consiglio di venire a degustarlo qui in azienda su queste rigogliose verdi colline di Parma. Mi reco a Dozza con la mia bottiglia di Sia lodato a proporre a Maurizio Manzoni, responsabile dell'Enoteca regionale, questa bella espressione di Barbera con molta curiosità e voglia di degustare e scoprire l'annata 2010.
Quando io sono solo con te, sogno immerso.
Ciao Maurizio.
Ciao. Iniziamo subito con la degustazione e andiamo a guardare immediatamente il colore. Dove abbiamo in primis un rosso rubino, però vediamo che immediatamente sulla parte superiore dell'arco abbiamo dei riflessi aranciati. È un vino comunque di 6 anni e i colori sono quelli assolutamente di un vino di 6 anni. Comunque ha una bella trasparenza, se ci mettiamo contro qualcosa di chiaro e mettiamo in mezzo tra il calice ad esempio una tovaglia bianca, la mano, se abbiamo un anello, ecco, vediamo comunque attraverso i riflessi dell'anello, quindi belle trasparenze. Facciamo roteare il nostro calice, archetti stretti, fitti, lacrime che scendono lentamente, quindi bella consistenza, assolutamente. Lo portiamo al naso, un'esplosione di sentori. Un'esplosione di sentori, in primis frutta, fiori, tante spezie. Frutta, siamo davanti a ciliegie soprattutto, ma anche prugne, more, ma tutto questo, tutta questa frutta immaginiamocela in un vaso sotto spirito o una bella confettura di ciliegie, di duroni di vignola ad esempio. Lo riporto al naso. Nello stesso tempo abbiamo una viola, però una viola appassita, quella che un tempo le ragazze mettevano in mezzo al libro, diciamo. Questi quindi sentori di viola appassita, tantissima spezia, pepe nero, ma anche spezie ancora più dolci. Un naso che definisco elegante. Lo assaggiamo. Secco, caldo, morbido. È un vino dal frutto croccante, è un vino verticale, sicuramente è un vino che farà almeno 18 mesi se non 24 di barrique, ma in bocca quasi non lo si percepisce perché ha proprio questa finezza, è questa croccantezza che mi fa sentire soprattutto il frutto, quindi diciamo è un legno dosato molto molto bene, che va a mettere un più al vino, veramente interessante, lo riassaggio. Bella, bellissima freschezza, un tannino elegante, scusate se ripeto il termine elegante, ma è proprio il filo conduttore di questo vino, persistente in bocca, anche questo solamente pronto, non lo definirei maturo, perché questa venna tannica, questa mineralità, questa freschezza mi promettono altri 5, 6, 7 anni in cantina. Il classico vino, e mi ripeto, da comprarne almeno 6 bottiglie, tenerle in cantina e centellinarle, sentirle anno per anno, sentire l'evoluzione di questo vino, che sicuramente sarà interessante. Come abbinamento con un vino di carattere di questo tipo serve comunque un piatto di carattere, scontato dire carni rosse, ma intingoli, stufati, cose che bollono e ribollono anche con una bella grassezza o succulenza, che rilasciano succulenza in bocca, perché con questa tannicità, con questa freschezza mi ripulirà a pieno la bocca e mi ricreerà il famoso matrimonio d'amore tra cibo e vino.
Salute Maurizio.
Salute.
Un vino di così importante struttura ed eleganza merita di accompagnarsi a un piatto cucinato da un grande chef. E così ho chiesto di essere ospitata nella cucina di uno dei cuochi più rappresentativi del territorio parmense, Massimo Spigaroli. Ho già avuto modo di presentarvi Massimo nella prima puntata di Cantine e Cucine, nella veste di presidente dell'associazione Chef to Chef. Oggi sono felice di essere di nuovo in sua compagnia.
Che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, all'amaca gelata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimo. La tua è una storia professionale e personale che fa sognare. È la storia di un'ambizione che hai coltivato sin da bambino e che si è fatta realtà. Una realtà che non abbraccia solo la tua sfera individuale, ma un intero territorio, che è quello della provincia di Parma e più in particolare quello di Polesine Parmense, dove si trova il tuo ristorante Relè, antica corte Pallavicina. Dopo le tante importanti esperienze maturate durante gli anni della formazione nei migliori ristoranti d'Italia e all'estero, quando è che hai deciso che era arrivato il momento di tornare a casa?
Ma io ho avuto la fortuna di avere dei grandi genitori che hanno capito, quando io gli dico che voglio fare la scuola alberghiera, mi guardano un po', mi dicono va bene, forse pensavano che avessi fatto liceo scientifico o liceo classico per poi andare all'università, e mi guardano e mi dico sì, però dice lo sai, dovrai farlo bene, certo. E quindi da lì parte tutto, quindi una scuola alberghiera a Salso Maggiore fatta con tanto impegno, una madre che quando io pensavo di dover stare a casa ad aiutarli mi dice no, devi andare perché quel che facciamo lo sappiamo già fare e quindi possiamo farlo lo stesso, tu devi andare a capire cosa succede in giro per il mondo, anche perché noi non riusciamo ad andarci, ma tu invece puoi essere l'elemento diciamo distintivo di quello che è il proseguo della nostra famiglia. E così mi mettono su un treno e mi mandano la prima stagione, me la fanno fare all'Hotel Royal a Courmayeur, avevo 14 anni, ero un bambinotto, alla fine ero un 5 stelle lusso e comincio a capire com'era il sistema, poi dopo la Francia, poi tante altre cose, ma più che altro più stavo in giro e più capivo quanto era importante la mia terra e più sentivo la nostalgia della mia terra. E questo è stato il mio primo percorso, arrivo a casa, comincio così non a cambiare, ma a mettere in evidenza e a rivalutare tutto quello che un po' il nostro stile di cucina, ma un sapore nostro, un sapore del territorio. Ma in più capisco che ci sono dei prodotti importantissimi che sono rimasti sconosciuti, che possono essere l'elemento distintivo della nostra tavola, ma anche di tutto un territorio. Così tutto sto lavoro che poi comincerò a fare insieme agricoltori, macellai, contadini sul culatello, alla fine sicuramente è importante. Tutto viene proprio da questo senso di aver capito quanto fosse importante avere di questi prodotti, ma più che altro che era
paura di comunicarle.
Quando sei tornato, forse non hai trovato una situazione ideale, nel senso che era ancora tutto da costruire. Si può dire che il Po può essere considerato un po' la croce delizia di questo territorio?
Ma sicuramente era un territorio ancora vergine, e di solito, insomma, a volte si fa meglio costruire una casa da nuova piuttosto che restaurarne un'altra, così la fai come vuoi. Però in effetti non è che proprio non ci fosse niente, perché la gastronomia della Bassa Parmense era una gastronomia già forte. Pensiamo a Peppino Cantarelli, che ha fatto la storia della cucina italiana, pensiamo ai vari ristoranti, La Buca, Colombo, Cavallino Bianco, I miei genitori, cioè tante cose. Quindi c'era una base del territorio che aveva bisogno di guardare fuori dalla finestra, quindi di aprire la finestra e guardare fuori quel che succedeva, e questo è quello che è successo. Ma più che altro penso che il volano più importante di tutto questo territorio sia stato proprio questo movimento attorno al Culatello, questo pensiero di questo salume che viveva di territorio, che viveva di aria pura, che viveva di un microclima speciale, che viveva di queste cantine. E alla fine questo prodotto ha fatto sì che l'immagine generale di tutta la nostra cucina fosse quella che è adesso. Questa è una cucina del territorio, però in evoluzione, una cucina che cammina, una cucina che si evolve. E forse abbiamo contribuito anche, perché dico, l'UNESCO poi designa proprio quest'anno Parma città dell'UNESCO creativa. Creativa è un nome importante, se non ci fosse questo vorrebbe dire che è stata fatta sulla staticità, invece questo vuol dire che sta creando, che ha creato e che dovrà sempre creare di più, quindi è un incentivo nel proseguo di quelli che sono i nostri intenti.
Quanto è importante il microclima di questa zona? Perché ad esempio a Parma troviamo i prosciutti e invece a Polesino o a Zibello troviamo il culatello.
Ma sì, ma comunque insomma alla fine i prodotti di qualità sono dettati dal microclima del territorio, dai saperi delle genti, i movimenti, no? Il movimento delle persone. Questo è il nostro, è sempre stato un territorio di movimento. Il fiume è sempre stato ed è ancora insomma un'autostrada percorsa un po' da tutte le genti e tutti i popoli fino a appena dopo la guerra, la grande guerra. Ma più che altro sviluppa delle umidità, dei profumi che altrimenti non potrebbero aiutare un prodotto se non ci fossero. Quindi questo culatello, che pensate, l'umidità del fiume, la nebbia che entra nelle cantine attiva queste muffe nobili che fanno sì che questo prodotto prenda un profumo così particolare, una fragranza, un sapore che nessun altro salume può prendere. Questo non può succedere in collina, dove se facciamo i culatelli sanno di prosciutto, e non può essere per il prosciutto se viene fatto dove c'è il culatello, perché saprebbe di culatello. Ma questo è giusto, vuol dire che alla fine ci stiamo muovendo bene, e vuol dire che ognuno deve mantenere il suo territorio per mantenere la sua identità.
E quindi quanto è importante oggi chiamare il prodotto con il suo nome e cognome, quindi culatello di Zibello?
Ma assolutamente. Diciamo che finché siamo stati una grande famiglia, alla fine ci chiamavamo per nome, per soprannome, tutti sapevano chi eravamo. Adesso che invece cominciamo a guardare fuori dal territorio, dobbiamo usare anche un cognome per essere riconosciuti. Questo è successo per noi, ma sta succedendo anche per i prodotti, quindi abituiamoci a chiamare nome e cognome: prosciutto di Parma, culatello di Zibello, eccetera eccetera, perché alla fine ogni volta che noi scandiamo il nome per intero aiutiamo un territorio e aiutiamo un prodotto.
Tu ti dedichi anche alla produzione del Fortana, un vino piacevolmente beverino e che soprattutto nella versione frizzante perfettamente accompagna i prodotti di questo territorio. Ma il Fortana svolge anche un ruolo molto importante proprio nella produzione del culatello. In che modo?
Ah sì, assolutamente. Come dicevo, un territorio ha i suoi prodotti e di solito vengono sempre tirati tutti in ballo. Il Fortana è il vino, diciamo, che noi abbiniamo, che era bene abbinato anche da Giovannino Guareschi, insomma, da Giuseppe Verdi, insomma, così per un vino da merenda, no? Da pergolato, dove mangiavi due fette di culatello, una fetta di salame e un buon pane. E poi è il vino che entra per il massaggio del culatello, quando la carne è fresca viene massaggiata, poi viene passato un po' di aglio, poi rimane con il sale per 5-6 giorni e via via. E poi è anche il vino che poi viene usato spesso proprio per rigenerare il culatello, per una lavatura finale eccetera. Quindi è un vino che non aggradi, un vino che non ha troppa forza, perché lascia la personalità a quello che è il supremo, che è il culatello di Zibello.
Il tuo ristorante, che dal 2011 è una stella Michelin, propone un menù di piatti ricercati, eleganti e gustosi. Che ruolo hanno le materie prime e soprattutto che ruolo svolge la creatività nel reinventarle?
Un fondamentale della mia cucina, tanto che noi ce le produciamo quasi tutti, il 90% me le produco da solo, quindi la scelta del terreno, la scelta del seme, la scelta della specie animale, la scelta del momento della macellazione, la scelta di tutto, quindi questo è fondamentale, non c'è buona cucina senza una buona materia prima e questo è un fondamentale, dopo devi mescolarla con i saperi, con quelli che sono i nuovi movimenti, con le nuove idee, con le nuove attrezzature, ma soprattutto con quel gusto che tu hai nel tuo territorio che dovrà sempre essere riconoscibile nel tuo cibo, sia che sia quello nuovo che sia quello vecchio.
Siamo stati a Sala Baganza in visita all'azienda agricola Palazzo e lì abbiamo avuto modo di degustare la produzione al completo di questi vini fatti con tecnica e grande passione. Ma in particolare abbiamo scelto di presentare ai nostri ascoltatori il Cielo Dato 2010, prodotto con uve Barbera in purezza. Quale piatto del tuo menù possiamo proporre ai nostri ascoltatori per un abbinamento armonico ed equilibrato?
Ma qui è abbastanza semplice, conosco il vino, un grande vino, un vino diciamo fermo, un vino con una bella caratteristica, un bel timbro, quindi con una bella personalità. Io metterei proprio un guancialetto fatto di questi suini neri nostri, allevati, quindi una carne abbastanza tenace, ma nello stesso un po' grassa e un po' morbida, e servito addirittura con della polenta oppure un crostone di polenta oppure delle verdure, diciamo un piatto diciamo dal sapore antico, magari montato in chiave moderna.
Bene, ti ringrazio Massimo per il tempo che mi hai dedicato e per questa proposta di abbinamento che mi ha fatto venire l'acquolina in bocca e che ritengo sicuramente da provare.
Grazie a voi, alla prossima.
Non lascio queste colline di Parma, ma proseguo il mio viaggio lungo la strada del prosciutto e dei vini dei Colli di Parma. Una strada compresa tra i fiumi Taro e Ceno, che racchiude una miriade di paesaggi, prodotti e arte culinaria, e che merita a pieno titolo la definizione di Italian Food Valley. Prossima tappa sarà l'Anghirano, dove ai piedi del castello di Torre Chiara si affacciano al sole i vigneti dell'azienda Lamoretti. Lì degusteremo il più volte premiato Sauvignon Fermo 2013 Colli di Parma DOC, che l'azienda produce esclusivamente con uve provenienti dai propri vigneti e da raccolte differenziate che regalano al vino bellissimi sentori floreali e fruttati e un gusto intenso, equilibrato e persistente. Andremo poi a Parma nella cucina di un friulano tutto fuoco, Terry Giacomello, chef stellato del ristorante Inchiostro di Francesca Poli, e lì sono sicura che anche voi, come me, vi stupirete per la capacità con cui questo grande chef trasforma le materie prime in modo unico e creativo per regalare al palato un'esplosione di sapori e consistenze. Un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine Cucine.
Chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, e il cielo è sempre più blu, scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, e il cielo è sempre più blu.
Ma il cielo è sempre.
muto, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifurto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prever, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo d'istante.